Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È stata la fine degli anni di piombo. Il fatto che le nuove generazioni della politica così violenta eravamo un po' tutti stufi, ecco. E non ci siamo nemmeno accorti che il nostro professore fosse un brigatista.
Erano i giorni del rapimento Moro e di lì a poco avrebbero arrestato il nostro prof di chimica perché aveva le armi delle Brigate Rosse sepolte in giardino. Ma noi, quella notte, avevamo già sepolto gli anni di piombo. Storia di una gita delle superiori e di un incontro salvifico in una puntata che si intitola La vita di qua, la storia di là.
Stavi dormendo?
No.
Senti, il presidente ha scritto alla moglie. Dovresti lasciarla domani dopo l'ufficio nella cassetta delle elemosine, nella solita chiesa.
Posso leggerla?
Sì, sì.
Mia dolcissima Noretta, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Uniti nel mio ricordo, vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile.
È tratto da quel bellissimo film che si intitola Buongiorno Notte, questo pezzo che vi abbiamo appena fatto sentire, la regia di Marco Bellocchio, con uno straordinario Roberto Erlizca che recita proprio la parte di Aldo Moro, racconta quei giorni complicatissimi della prigionia di Aldo Moro, che era venuta subito dopo il suo rapimento e l'uccisione dei 5 uomini della sua scorta. Ebbene, vi abbiamo fatto sentire questo pezzo perché la puntata di oggi si intitola La vita di qua, la storia di là. Spesso la linea d'ombra, la linea di confine di cui parliamo non riguarda solo le vite di ognuno di noi, ma riguarda la vita di un'intera nazione. Le Brigate Rosse sono state una linea di confine che purtroppo alcune persone hanno valicato e hanno portato con sé moltissime vittime. E oggi vi raccontiamo due storie che stanno una totalmente di qua, l'altra totalmente di là. La prima è la storia di un gruppo di allievi, di studenti, che proprio in quegli anni, quando il piombo letteralmente scendeva cupissimo sopra la nostra nazione, semplicemente vivevano la loro vita di adolescenti e quindi di ritorno da una gita scolastica su un traghetto in qualche modo si innamorano, anche se, come dicevamo proprio in apertura, di lì a poco avrebbero scoperto che un loro insegnante sarebbe stato arrestato perché nascondeva le armi delle Brigate Rosse. La seconda storia invece è una storia che affonda proprio in quegli anni di piombo, viene da un libro straordinario che si intitola Il libro dell'incontro e racconta un dialogo che realmente è avvenuto, un incontro che è durato 7 anni di quella che viene chiamata la giustizia riparativa, grazie alla quale le vittime delle Brigate Rosse, i figli delle vittime, quindi figli, parenti, mogli, hanno incontrato in un modo protetto, con grande attenzione e grande amore anche, hanno incontrato chi invece quelle vittime le aveva fatte, gli ex brigatisti. Sentiremo due storie, il dialogo tra la figlia di un uomo della scorta di Aldo Moro ucciso e un ex brigatista che quell'uccisione l'aveva ordinata. Mettetevi comodi, cominciamo, benvenuti a Linee d'Ombra. Ogni ex studente delle superiori ha una gita scolastica da ricordare. Ma la gita di Quinta fa parte della leggenda per la ventina scarsa di studenti tessili e chimici dell'IT di Biella che l'hanno vissuta nel lontano 1978. Una premessa. Questo racconto è la somma dei ricordi di alcuni di noi che vi parteciparono, perché ormai i particolari sono sbiaditi, ma sono ancora scintillanti le emozioni che ha suscitato in noi. Avevo dei compagni di classe greci. Venivano in Italia a studiare per evitare di fare la naia, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato magnifico organizzare la gita proprio ad Atene. La scusa era quella di visitare inesistenti fabbriche tessili. Stentammo a trovare professori che ci accompagnassero e alla fine venne il bidello che regolarmente chiudevamo dentro ad una stanzetta per ore con vari stratagemmi. E poi venne la supplente d'italiano, poco più anziana di noi, che sul traghetto Ancona-Patrasso si innamorò di un Ganimede greco e non rivedemmo più fino al momento dell'imbarco al ritorno né lei né lui. Dimenticavo di dire che eravamo quasi tutti maschi in quella gita. Potete immaginare quali epici disastri possono fare una ventina di diciottenni tenuti a bada da un bidello bullizzato. Ma non è di questo che voglio raccontarvi, ma di quello che successe nella notte sul traghetto di ritorno, Patrasso, Ancona.
La nostra era un istituto tecnico ed eravamo una ventina. E beh, molto divertente perché eravamo da soli, senza controllo, quindi non c'era nessuno che ci seguiva, facevamo quello che volevamo. L'insegnante è sparita, non l'abbiamo vista per tutta la vacanza. Una cosa pazzesca, al giorno d'oggi finirebbe sui giornali. E il bidello, poverino, era un bidello che ne subiva di tutti i colori da noi. La mattina ci alzavamo e decidevamo noi dove andare, cosa fare, cosa non fare, ognuno per la sua strada.
Dopo aver passato l'ultima notte ad Atene senza dormire, o quasi, stanchi e tristi, ci imbarcammo strascicando i piedi. Ma all'improvviso i nostri occhi strabuzzarono. I sensi sopiti subirono una frustrata. La hall del traghetto era interamente tappezzata dalle alunne di un'intera scuola magistrale di Torino. Sottolineo, erano tutte ragazze. Anche loro erano di ritorno dalla gita scolastica. Anche loro, pur accompagnate da severe e maldisposte suore, assaporavano la sottile concupiscenza che da sempre hanno emanato le gite scolastiche. Anche loro volevano divertirsi, come noi. Il nostro problema fu che eravamo meno di 20 e loro, non so quante fossero realmente, ma nei ricordi erano tantissime. Qualcuno azzarda addirittura 400. Anch'io ricordo quel numero, ma onestamente mi sembra irrealistico. Quindi, se un uomo tra due dame fa la figura del salame, figuriamoci in mezzo a decine. Perciò lo dico subito, penso che pochi di noi abbiano concluso qualcosa quella notte, ma al massimo qualche bacio. Ma passammo la notte a deludere la guardia delle religiose con vari stratagemmi, ad entrare e uscire dalle cabine delle ragazze nascondendoci anche sotto i letti o dentro gli armadi, a darci appuntamenti sul ponte, a guardare le stelle, a divertirci come matti. E forse, per la prima volta in vita nostra, ad essere corteggiati invece che pietire un sorriso. Le ragazze ci accoglievano contente nelle loro cabine, ma come facevi a sceglierne una in mezzo a 4 o 5 nella stessa cabina? Povere suore, che notte d'inferno hanno passato senza praticamente mai dormire. Gli ormoni, oramai senza freni inibitori, ci fecero sragionare. Qualcuno nella confusione cercò di entrare pure nella cabina della supplente d'italiano e ci è pure riuscito. L'unico che ha dormito quella notte fu il bidello, per una volta lasciato tranquillo. Forse non ha mai saputo quello che accadde. Ci fu un tacito accordo per cui nessuna autorità seppe nulla di quella gita. Devo dire che in quel lontano 78 nessuno si ubriacò. Quello accadde nella gita di Terza a Firenze. Tanto meno circolò droga, eravamo ragazzi di provincia, non sapevamo nemmeno bene che cosa fosse. In fondo eravamo tutti dei bravi adolescenti, sia loro sia noi, e anche se allora non ne fossimo granché coscienti, avevamo pure una nostra parvenza di morale. Inutile dire che scesi dalla nave e saliti sul treno ad Ancona dormimmo tutti come ghiri. Le ragazze invece salirono sui loro pullman che le portarono a Torino.
Numeri di telefono tanti. Alla fine io non ho combinato niente con nessuna perché ce n'erano troppe e non sapevo. Poi era il momento del, come posso dire, del casino, non delle ragazze. L'importante era far casino più che le ragazze di per se stesse. Ero ancora un po' immaturo. Comunque le cose sono venute dopo. Siamo andati a trovarle a Torino un po' per volta, a gruppi di 2, di 3, insomma, poi ci siamo fatti furbi. E come scrivo, qualcuno è rimasto anche così, fulminato, colpito da qualche ragazza. E l'ha anche contattata su Facebook. Naturalmente non dirò mai chi è.
Andammo ancora a trovarle a Torino, ma neanche di questo ne abusammo. E presto finì tutto. Qualcuno ha ancora delle foto da qualche parte, Qualcuno si ricorda ancora dei nomi che evidentemente hanno lasciato il segno e ha contattato questo segno su Facebook. Anche se quelli erano i giorni del rapimento Moro e meno di un anno dopo avrebbero arrestato il nostro professore di chimica perché aveva le armi delle Brigate Rosse sepolte in giardino, noi avevamo già sepolto gli anni di piombo. E ha proprio ragione Giampiero quando dice che ognuno di noi ha una gita scolastica da ricordare. La mia è quella fatta al liceo scientifico Antonelli di Novara a Parigi, le varie cose che sono successe, una sera a Pigalle come degli imbecilli, e mi ricordo, così come lui si ricorda il bidello, io mi ricordo il nostro professore di chimica che ci accompagnò e che veniva effettivamente malamente vessato. Non so come fosse possibile a quell'epoca, dove c'era una forma di rispetto assoluto verso l'autorità del professore, parlo degli anni, insomma, di metà degli anni 90, però qualcuno ci scherzava col professore, non ricordo nemmeno il nome, ricordo solo che lo chiamavamo KMNO4, perché lui lo ripeteva sempre questa formula. Ricordo che KMNO4 è la formula del permanganato di potassio. Questo per dire che cosa mi è rimasto del liceo scientifico e per dire quanto le storie come quelle di Giampiero in qualche modo arrivino sempre a segno. Pronto, ciao Giampiero, buongiorno.
Ciao Matteo,
come stai?
Sono qua. Bene, a parte il Covid,
quello,
la chiusura.
Dobbiamo dirlo sempre, bene a parte quello che c'è là fuori. Giampiero, tra l'altro io sono sempre contento quando qualcuno degli ascoltatori, che in realtà poi diventano autori anche delle storie che ci mandano, ci rimanda una storia. Forse qualcuno se lo ricorderà, sì. Giampiero, quella storia bellissima del campeggio selvaggio nello Yellowstone, si parla della stagione scorsa, in cui ci mandasti anche una foto bellissima di una vacanza, sì, americana. Qua invece sempre di viaggio però si parla, Giampiero, nelle tue storie. Ma tra l'altro io partirei dall'inizio. Ma perché dei ragazzi greci venivano a studiare a Biella?
Perché studiando all'estero evitavano la naia, che allora era parecchio pesante in Grecia.
Okay.
C'è da ricordare che allora era ancora una dittatura militare la Grecia.
Parliamo di che anni?
78 mi sembra, sì, più o meno 78, poi forse magari era 77 o 79.
Vabbè, però più o meno
comunque lì.
Quell'epoca lì. Senti, ma invece in che modo bullizzavate sto povero bidello? Che cosa gli facevate?
Lo chiudevamo in una stanzetta, in un magazzino, un giorno sì, un giorno no, e gli facevamo tutti i dispetti possibili e immaginabili, gli nascondevamo le scope, insomma gli combinavamo di tutti i colori.
Ecco, questa è una cosa che in teoria, cioè in teoria, anche in pratica, adesso dovrei dire, mi raccomando l'ascolto, non fatelo, ed effettivamente sono cose che non si fanno, però è vero anche che ognuno di noi nella sua memoria scolastica, o perché ha subito, che non è mai piacevole, o perché ha assistito a qualcosa, si ricorda di momenti più o meno goliardici, che insomma che è giusto che rimangano goliardici e non vadano oltre. Senti, invece, parlando di quella notte incredibile in traghetto, perché io me la immagino veramente come una sorta di festa in cui l'entusiasmo sale al punto che, come dici tu, in realtà poi probabilmente non succede quasi nulla a nessuno.
Esatto.
Giusto, perché siete come delle schegge,
esatto,
delle schegge impazzite tra una cabina e un'altra. Alla 44, insomma io mi immagino,
esatto,
una scena così. Tu come ti sei comportato? Che ricordi hai,
esatto,
di quella notte,
esatto,
di personali,
esatto,
tuoi?
Beh, intanto sottolineo che il racconto sono le memorie collettive, come ho scritto, di quattro,
okay,
persone, perché non, ognuno di noi si ricorda delle cose leggermente diverse dagli altri.
Come sempre, certo, ovviamente.
Come sempre. E ognuno di noi dice, ma è successo davvero quello? Ed è stata quella il motivo, è stato quello il motivo per cui ho chiesto anche agli altri la collaborazione, perché non ero sicuro di quello che mi ricordavo, mi sembrava talmente incredibile che non era possibile che fosse realmente successo, ecco, a distanza.
Però poi avete mantenuto i rapporti, mi sembra di capire, in qualche modo,
sì,
per un po'.
Sì. E come dico, c'è qualcuno che li mantiene ancora adesso via Facebook.
Senti, invece c'è una frase che tu butti lì come se niente fosse, no? Dici, quelli erano i giorni del rapimento Moro e meno di un anno dopo avrebbero arrestato il nostro professore di chimica perché aveva le armi delle Brigate Rosse sepolte in giardino. Ma davvero?
Sì, sì, davvero. Ti ho mandato il link.
Sì, infatti ce l'abbiamo e insomma spero che Anita lo abbia postato, comunque sì, eventualmente sì, le chiedo sì, di sì, farlo. Ma chi era questo professore?
Si chiamava Coringa, non so che fine ha fatto, non ho più notizie di lui ovviamente, non so neanche se è vivo, se è morto, se abbia fatto galera o meno. Comunque era il nostro professore di chimica e un anno dopo l'avrebbero arrestato, assieme ad altri a Biella.
Quindi voi, ma nel senso che Biella, non sapevo che Biella, sarà che sono piemontese di Novara e mi sento vicino ai biellesi, non sapevo che Biella fosse un ex covo di brigatisti.
Sì. E tra l'altro i brigatisti seri ritenevano i brigatisti di Biella un po' dei insomma un po' approssimativi, non dei brigatisti di serie B.
Scusa, è buffo questa roba che dei delinquenti considerano i delinquenti di provincia, della bassa provincia piemontese. Ah, oh, signore, arriva ancora, esatto, di Biella, non sa neanche caricare, esatto, una pistola. Vabbè, avanti, venite,
esatto.
Mi immagino questa scena. Vabbè, insomma, ti ringrazio davvero per la storia. Ci sei più tornato in Grecia poi, Giampiero?
Sì, al mare ovviamente, nelle isole, ma ad Atene non più.
Ad Atene non più?
E una volta o l'altra vorrò tornare.
Atene è una città bellissima, è veramente una città, sì, magnifica. Esatto. Ci sono stato, credo, 3 estati fa, ed un po', perché tutti vanno giustamente nelle isole. Tra l'altro mi è venuto in mente, mentre raccontavo la tua storia, che anni fa sono stato in quest'isola splendida del Dodecaneso che si chiama Lipsi, che è un'isolettina minuscola davanti, sì, alla Turchia. E lì c'è una storia di un brigatista assurda, perché uno della banda Bader-Meinhof, cioè della banda tedesca dei brigatisti, aveva vissuto per 20 anni a Lipsi dicendo di essere un professore in pensione, e un giorno dal nulla in quest'isola in mezzo a questo piccolo paradiso greco arrivarono qualcosa tipo 12 elicotteri, navi della marina per arrestarlo e portarlo via. Quindi devo approfondirla, mi è venuto in mente raccontando le tue tra Grecia e Biella, mi è venuto in mente questa storia, quindi ti ringrazio, la vado a cercare. Davvero in bocca al lupo per tutto, Giampiero, e a presto, mandaci un'altra storia,
grazie,
quando vuoi.
Va bene, grazie.
Buona,
ciao,
giornata, ciao, grazie mille.
Ciao.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi.
E la puntata di oggi si intitola La vita di qua, la storia di là, avrete anche capito il perché la storia di Giampiero ci racconta come spesso le nostre vite si attacchino e si aggrappino giustamente a delle cose che ci accadono lì per lì, in cui inciampiamo letteralmente nella strada o su un traghetto, e poi invece la storia, per certi versi anche fortunatamente, visto la fine che fa il suo professore di chimica, va da un'altra parte. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia che parla di questa linea d'ombra.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
I libri sono delle promesse. Questo libro promette un incontro difficile che forse alcuni riterranno impensabile, altri indigesto, altri ancora scandaloso. La promessa, in qualunque modo il lettore riterrà legittimo definirla, non verrà disattesa. Quest'opera racconta dell'incontro avvenuto nell'arco di oltre 7 anni tra alcune vittime e i loro familiari e alcuni responsabili della lotta armata che ha segnato l'Italia negli anni 70 e 80 del secolo scorso. All'interno della grande storia, le storie personali di chi ha scelto la lotta armata e di chi ne ha subito le conseguenze esprimono molti altri nodi cruciali, non meno rilevanti per la convivenza civile. Questo che vi ho appena letto è l'incipit di un libro veramente straordinario che racconta di un percorso di quella che viene chiamata la giustizia riparativa tra vittime e in questo caso ex terroristi. Il libro si intitola Il libro dell'incontro e in questa puntata, che si intitola La vita di qua e la storia di là, la seconda storia è tratta proprio tra un dialogo tra una vittima e un ex terrorista. A parlare sono quindi, e a raccontare sono quindi, prima la figlia di uno degli uomini della scorta di Aldo Moro. Parliamo proprio di quell'episodio là, del sequestro, dell'uccisione di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della sua scorta. Quindi la prima voce che sentirete è quella della figlia di uno dei poliziotti che era a scorta di Aldo Moro, e la seconda invece è una degli ex brigatisti che ordinò quel sequestro e quell'uccisione. Mettetevi comodi, state con noi. Nella nostra illusione, nella nostra presunzione, nella nostra arroganza anche, che è molto tipica dell'età giovanile, avevamo veramente la sensazione di essere portatori di un grandissimo cambiamento. Questo desiderio di cambiamento però era anche espressione di qualcosa che stava mutando profondamente nella società. E noi, in quel caos, eravamo nello stesso tempo espressione di un vecchio che moriva e di un nuovo che doveva ancora nascere. Avevamo l'impressione di avere le idee chiarissime, ma in realtà, secondo me, eravamo oggettivamente in un momento di grandissima confusione, di grandissima incertezza. E noi invece non siamo riusciti non solo a cambiare in positivo qualcosa, ma le nostre scelte hanno semmai peggiorato la situazione. Io non ero presente in via Fani, ma questo ha poca importanza. Ho sempre detto che le responsabilità ce le avevo tutta, in parte perché avevo preparato l'azione, in parte perché avevo accettato, avevo contribuito alla decisione del sequestro del presidente Moro. E io avevo visto gli uomini della scorta del presidente, avevo visto le persone, le avevo viste tante volte, le avevo incontrate, le avevo studiate, le avevo cercate di capire. Una volta dal giornalaio, sì, proprio lì all'edicola della piazza, io avevo comprato un giornale per cercare di darmi un tono indifferente, un tono neutro, da essere quasi invisibile. Ero talmente emozionata dal fatto che proprio tuo padre e un altro uomo della scorta si erano avvicinati ed erano dietro di me, che nella fretta di andare via dimenticai addirittura il resto. E fu tuo papà che mi chiamò. «Signora», mi disse. E io per un attimo mi sentii perduta, perché ho pensato, forse ha visto, si è accorto che ho una pistola addosso. E lui invece mi disse, «Ha dimenticato il resto». Per poter usare violenza contro un'altra persona, noi avevamo bisogno di ridurla, non a simbolo ma a funzione. E nel nostro disegno di destrutturare la macchina del nemico che pensavamo di avere di fronte, noi cercavamo le funzioni. Le funzioni che potevano incepparlo maggiormente, le funzioni che potevano bloccare quella macchina che noi volevamo neutralizzare. E il presidente Moro per noi era una funzione fondamentale. Per noi era l'uomo che stava rinnovando la Democrazia Cristiana, era la persona che avrebbe attuato quella riforma anche istituzionale che avrebbe permesso allo Stato di diventare molto più efficiente, di tagliare i rami secchi, di diventare più rapido nelle decisioni, meno soggetto alla clientele, più, non voglio dire moderno, perché moderno non rende quello che intendo dire, ma veramente meno farraginoso come era a quei tempi il nostro, fatto di clientele, di rapporti anche un po' loschi, di tempi lunghi, di amministrazioni parassitarie. Noi vedevamo in Moro l'artefice di questo cambiamento. Non avevamo capito quasi nulla, perché poi invece, se c'era una persona che non vedeva lo Stato come riferimento principe, ma vedeva invece l'essere umano come riferimento, era proprio Aldo Moro.
Tu intanto scrivi.
Ma che cosa devo scrivere ancora? Ho già scritto a tante persone, ho già fatto il mio testamento.
Ma non solo i familiari. Può servire perché capiscano tutti che non c'è più tempo.
Non capite che diventerò un martire, l'idiota di cui si serviranno per annientarvi. Quando la televisione non ci vuole molto a capirlo, quando la televisione, i giornali mostreranno le foto del mio cadavere, la gente non potrà capire, vi odierà.
Tu intanto scrivi.
E tuo padre era un uomo che dedicava la sua vita alla difesa del presidente Moro. Avevamo cercato in tutti i modi di trovare un modo di rapire il presidente che non comportasse l'uccisione degli uomini della sua scorta, ma il progetto che avevamo elaborato era troppo complicato, era troppo pericoloso. E quindi fummo costretti a ripiegare su un altro progetto operativo che purtroppo costò la vita a tutti e cinque gli uomini della sua scorta. Io sentivo che stava accadendo una cosa che probabilmente non eravamo in grado di dominare, di controllare fino in fondo. Eravamo veramente dei ragazzini, troppo giovani e anche abbastanza sprovveduti. Però c'erano i nostri compagni imprigionati, c'era il processo di Torino, c'era la grande ambizione delle Brigate Rosse di diventare una specie di antistato, di dire: va bene, voi processate i nostri compagni, li tenete in carcere, li condannate, dite di avere la giustizia, di esercitare la giustizia. Le Brigate Rosse volevano dimostrare di essere loro la vera giustizia. Pensate alla follia di questo discorso. Dicevamo: noi vogliamo proporre una giustizia alternativa che non colpisce il rapinatore o il ladro o il poveraccio, ma che accusa e condanna chi provoca questa situazione, cioè chi è responsabile di un disagio sociale che porta ai reati. Non eravamo stupidi, ma l'abbiamo sprecata totalmente la nostra intelligenza. L'abbiamo impiegata talmente male che, anziché migliorare le cose, siamo riusciti a distruggere noi altre persone che non c'entravano niente, che facevano solo quello che era loro dovere. Che era anche una scelta di legalità, una scelta di lealtà nei confronti delle istituzioni dello Stato. Oppure semplicemente un lavoro qualsiasi, ma comunque sia, erano persone che avevano il diritto a continuare a vivere. Ritorniamo a essere persone, esseri umani che si incontrano, si scontrano, si accusano, se ne dicono di tutti i colori, si abbracciano, cercano di aiutarsi a vicenda, ma esseri umani e persone, non categorie. Io non posso restituirti tuo padre, anche se lo vorrei. Se potessi tornare indietro, cambierei tutta la mia vita. I was riding, I was riding. Oh. The sun, was rising from the field. Riuscire a guardare negli occhi l'uomo che ha materialmente ucciso mio padre, parlarci, mi ha fatto sentire un'altra persona. Ma non per il gesto di umanità, ci mancherebbe altro, ma perché per me è iniziata una nuova fase della mia vita. La storia reale di quegli anni non va raccontata né da una parte né dall'altra, ma ci deve essere uno sforzo congiunto di raccontarla da parte delle vittime, di chi purtroppo allora era dall'altra parte della barricata, di comprendere le motivazioni ideologiche, di comprendere il momento particolare. Scrivere la verità che non deve essere assolutamente di parte. C'è bisogno dell'impegno di tutti. È un impegno estenuante, perché poi è facile in Italia dare adito a interpretazioni sbagliate. Moro rappresentava lo Stato e voi l'antistato, d'accordo, ma siete andati a colpire quelle cinque persone che poi hanno innescato la reazione totale del popolo italiano nei vostri confronti. Vi ricordo, durante i miei studi dei 54 giorni del sequestro, che alla fine vi siete trovati nel marasma più completo, nel caos più completo, perché vi è sfuggita di mano la situazione. Mi viene in mente la famosa poesia di Pasolini a proposito dei ragazzi che erano a Valle Giulia a manifestare nel 68.
Pier Paolo Pasolini, l'intellettuale di sinistra, non si schiera con gli studenti che il primo marzo del 68 da sinistra e da destra caricano i poliziotti a Valle Giulia. Al termine degli scontri si conteranno 148 feriti tra le forze dell'ordine, 478 tra gli studenti. Dalle colonne dell'Espresso sperse ai figli della borghesia, vi odio come odio i vostri papà, scrive, buona razza, non mente. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, scrive Pasolini, io simpatizzavo coi poliziotti perché i poliziotti sono figli di poveri.
Qualcuno parla sempre di guerra. Per me la guerra non c'è stata. È stata un'azione nei confronti di uno Stato, ma tu lo sai benissimo come la penso. Non giustifica arrivare a prendere una pistola e uccidere una persona. C'è sempre quel limite forte. Perdonare non significa dimenticare il passato. Si ricorda tutto, ma in modo diverso. Non solo per un momento, ma per sempre. Per rendere possibile un futuro diverso. Questo scambio che vi ho appena raccontato tra la figlia di una persona della scorta di Aldo Moro che è rimasta uccisa e uno dei brigatisti che ha ordinato quell'omicidio e quel sequestro l'abbiamo trovato in questo libro che si chiama Il Libro dell'Incontro. Nel Libro dell'Incontro, tra le varie voci, ci sono, per quanto riguarda le vittime, Giorgio Bazzega, che qua conosciamo, abbiamo raccontato la sua storia la scorsa stagione, la sua storia seriale, poi c'erano Manlio Milani, Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, appunto dalla parte delle vittime, e poi invece dalla parte degli ex protagonisti della lotta armata ci sono Maurizio Azzolini, Franco Bonisoli, Adriana Faranda, Grazia Grena, per citarne giusto alcuni, e entrambe le parti coraggiosamente hanno intrapreso un percorso legato proprio alla giustizia riparativa per ricomporre quelle ferite attraverso il racconto, attraverso le proprie storie personali per loro che hanno vissuto in prima persona, ma anche storie che appartengono alla storia del nostro paese. Grazie a loro, se vi interessa, recuperatevi questo libro che si trova in libreria o online, si chiama proprio Il Libro dell'Incontro. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'ombra.
Quando si raccontano delle storie lunghe, delle storie di serialità, cioè che hanno appunto più episodi uno dopo l'altro, spesso il lavoro che si fa è quello di stringere su un dettaglio e poi allargare di nuovo, come per avere il panorama generico di quello che succede e poi ogni tanto andare a fondo e guardare cosa succede in fondo a quel panorama, dietro a quella pianta dove c'è un pezzo di vita che si muove. Ecco, in questo caso quello che stiamo facendo, quello che Mauro Pecio sta facendo con la storia di Antonio Cocco, è proprio questo: cercare di dare il contesto storico dell'epoca, la Francia in guerra con il Vietnam da anni, e la Seconda Guerra Mondiale in mezzo, insomma tutto quello che accade per cui il Vietnam si ribella alla Francia, e poi stringere e andare proprio nelle parole, nei diari di diversi legionari che stanno vivendo questa situazione per capire com'è, che cosa accade su quelle strade, che cosa accade in quelle giungle. In Francia intanto cresce il dissenso tra l'opinione pubblica dopo anni di conflitto per la cosiddetta sale guerre, cioè la guerra sporca, la guerra maledetta. Una guerra tra l'altro che ha già provocato 90.000 vittime ed è costata il doppio della somma ricevuta da Parigi nell'ambito del piano Marshall. A partire dal 1950 e poi, i rifornimenti di armi e la possibilità di contare sull'alleanza di un grande stato limitrofo come la Cina comunista rappresenta un grande vantaggio per il Viet Minh. Dall'altra parte risulta chiaro che i francesi non riescono a mantenere il controllo della situazione. Ma nonostante l'evidenza, i comandi francesi si ostinano a mantenere le posizioni. Un corrispondente francese dell'epoca, che seguì per un periodo un convoglio di legionari, scrive: «Dong Ke e Cao Bang sono state una delle pagine più tragiche nella guerra d'Indocina e hanno messo in evidenza i limiti del comando centrale. Eravamo nell'area più insanguinata dell'intera Indocina. La strada si inerpicava sul nudo fianco della montagna come una scala a chiocciola in curve strettissime e vertiginose. Non c'era un solo angolo di terreno che non fosse stato teatro di un'imboscata o che non avesse conosciuto il corpo a corpo più selvaggio. Avvertii la tensione del convoglio dai movimenti automatici delle teste che si giravano tutte insieme. Era straordinariamente comico e al tempo stesso straordinariamente drammatico. E le armi che spuntavano come aculei da ogni veicolo seguivano le teste e gli occhi alla ricerca di segnali di pericolo. Quando i pochi sopravvissuti raggiunsero la relativa sicurezza, scoprirono di essere già stati aggirati dai guerriglieri Viet. Si scatenò il panico generale. A Hanoi fu dato l'ordine di evacuare la guarnigione senza combattere. Ci fu un ripiegamento in disordine verso il fiume Rosso, una fuga che lasciò sul terreno grandi quantità di armamenti e di equipaggiamenti. La determinazione ostinata dei legionari non trovava corrispondenza nell'azione di chi dirigeva il corpo di spedizione, che agiva invece tra indecisione e imperizia. La stessa esperienza la racconta anche un veterano, è un veterano della legione, in un suo diario dice così:
«I guerriglieri paralizzarono il convoglio, facendo esplodere delle mine dietro i carri armati in testa alla colonna, in modo da separarli dai camion. Subito dopo, una decina di mitragliatrici ben riparate tra i pendii di roccia calcarea cominciarono a sventagliare raffiche su tutta la linea. Poi arrivò un diluvio di granate a mano, fiamme dappertutto. Ovunque uno guardasse non vedeva altro che camion bruciare. Poi cominciarono le urla assordanti, era l'attacco. Migliaia di corpi nudi balzarono fuori dai lati della strada, proprio accanto a noi, e si lanciarono sul convoglio. Dovunque infuriavano combattimenti corpo a corpo, centinaia di combattimenti individuali, centinaia di uomini che si uccidevano a coppie. Non so dire come si concluse, perché caddi sul terrapieno e rimasi incosciente. Quando mi ripresi, la strada era un cimitero, un ossario. Del convoglio non rimaneva che un cumulo di corpi sventrati e di motori bruciati».
All'interno di questo caos, la legione straniera ha un ruolo di primo piano. In Indocina la guerra è sporca, si uccide, si muore nella giungla e nelle risaie, si tortura, si è torturati, si distruggono villaggi, si vedono distrutti gli avamposti tirati su con grande fatica. Per Parigi si tratta di una guerra tanto più difficile quanto più impopolare. A maggior ragione è la guerra dove si mandano i figliastri per risparmiare i figli. I legionari nel 45 sono circa 25.000. Proprio per effetto della guerra in Estremo Oriente diventeranno 36.000 nel 53. 8 anni dopo. Di questi, oltre la metà vengono trasferiti in Indocina. Ma anche i legionari restano spiazzati da quello che trovano. Abituati agli spazi aperti del Nord Africa, dove esistono le incursioni improvvise ma non ai pericoli nascosti sotto il terreno su cui si cammina o nella cavità di un albero, si trovano alle prese con uno scenario sconosciuto, difficile da comprendere. Altre parole dal diario di un legionario:
«In mezzo a un odore acre di corpi e materiali che bruciano, per la prima volta vedo da vicino questi Viet in azione. Sono piccoli di statura e esili, ma hanno una vitalità incredibile. Portano tutti delle casacche nere cinte alla vita da una fascia. Alcuni hanno un copricapo di paglia a cono, altri sono a testa scoperta. Piombano su di noi urlando come indemoniati che colpiscono dappertutto, tagliando teste, braccia, gambe. La cosa impressionante è che, nonostante siano falciati dalle nostre armi automatiche e dalle bombe a mano, sono sempre tantissimi e non hanno paura di morire, anzi, sembrano cercare la morte purché portino con loro almeno qualcuno di noi.
Ricordo che tutti gli episodi della nostra storia seriale li potete trovare online, nei podcast, anche in piccoli pacchetti da 5 episodi alla volta, in modo da ascoltarveli via uno l'altro di filato, oppure il sabato sera nell'episodio speciale di Linee d'Ombra alle 21.30. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Luca Micheli, Paolino Corleoni e Anita Panizza. Ora lasciamo la linea al GR, torniamo domani, mandateci le vostre storie, ascoltate le vostre storie, noi vi dicevo torniamo domani per raccontare le storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!